Il Neolitico dell'Europa mediterranea. La diffusione dell'agricoltura. La domesticazione di piante e animali si propaga dalle aree originarie verso la penisola greca e l'Europa occidentale, determinando l'inizio del Neolitico europeo. Il processo si sarebbe verificato a causa di una costante crescita demografica che avrebbe spinto gruppi di agricoltori a spostarsi per la ricerca di nuove terre da coltivare. Tale fenomeno, definito onda di avanzamento, avrebbe sopraffatto le comunità mesolitiche locali, attraverso forme di competizione tese alla riduzione delle precedenti strategie predatorie. La progressione delle datazioni radiocarboniche registrate per siti del Mediterraneo, che si sviluppano da est verso ovest e da sud verso nord, apparentemente regolare, mostrerebbe come la diffusione dell'agricoltura attraverso il continente europeo si sarebbe verificata nell'arco di 4.000 anni, con una progressione media di 1 chilometro all'anno. L'onda espansiva raggiunge la Grecia, Cipro e il subcontinente indiano prima del 6500 a.C., l'Egitto subito dopo, il 6000, l'Europa centrale prima del 5400, la Spagna meridionale prima del 5200 e la Gran Bretagna attorno al 3500. In Europa, ad un'agricoltura di tipo estensivo, tipica di aree aride, si sostituisce via via una di tipo orticolo, praticata presso sorgenti e rive di fiumi e di laghi. Tra i cereali diviene particolarmente diffuso l'orzo, forse perché resistente ad un clima più freddo e umido. Il modello agricolo si diffonde rapidamente in Europa sudorientale e per via costiera in gran parte dell'Europa mediterranea. Italia, Francia e Spagna meridionali, Africa del Nord. Lo sviluppo dell'agricoltura in Europa vede l'aggiunta graduale di nuove piante coltivate. Spelta o farro grande, originaria del Caucaso, adatta a climi freddi, l'orzo nudo, la segale, il miglio e il panico, provenienti dalla Cina e infine l'avena, coltivata in Europa dal secondo millennio a.C. Prime forme di agricoltura nel Neolitico dell'Italia meridionale. Nel Neolitico antico, a partire da 7.000 anni circa da oggi, nel sud-est italiano, in particolare Puglia e Basilicata, sorgono i primi villaggi agricoli basati su un'economia di produzione, in cui sono stati ritrovati resti carbonizzati di semi delle specie vegetali coltivate provenienti in forma domesticata dal vicino Oriente. Farro, piccolo farro, orzo, lenticchia, più rari pisello, veccia, cicerchia e fava. In seguito l'area di diffusione dell'agricoltura si amplia al resto dell'Italia centro-meridionale. Il farro diventa prevalente e si diffondono i frumenti nudi. L'orzo nudo sostituisce quello vestito. Nelle regioni dell'Italia sudorientale, indagini condotte su macroresti vegetali carbonizzati provenienti dagli insediamenti neolitici del comprensorio territoriale Apulo-Lucano, Tavoliere Foggiano, Areale Ionico Salentino, Murge Baresi in Puglia, Melfese, Materano in Basilicata, hanno consentito di ricavare numerosi nuovi dati archeobotanici. Presso l'insediamento di Terragne, Manduria, Taranto, sono state determinate carisossidi di farricello, farro, grano tenero, grano duro, orzo, oltre che le cotiledoni di leguminose, riconducibili alle prime coltivazioni praticate dall'uomo. Nel sesto millennio a.C. l'agricoltura è già ampiamente documentata anche in Basilicata, Arrendina, Melfi, Potenza, dai resti di orzo, grano tenero e duro, a Trasano Matera per la presenza di Triticum estivum durum. Triticum monococcum e dicoccum e Ordeum sono documentati in Puglia a Scamuso, Torre a Mare, Bari, e un'associazione simile alle macchie, Polignano a Mare, Bari. Vari tipi di semi di Triticum domestico provengono da Fontanelle, Brindisi, e Torrecanne, Fasano, Brindisi. Analisi paleobotaniche evidenziano verso la metà del quinto millennio avanti Cristo un ulteriore potenziamento delle specie coltivate a Rendina, dove sono attestati vari tipi di Triticum, di Ordeum e due leguminose, fava e lenticchia. A Madonna delle Grazie, Rutigliano, Bari, il 95% di campione è formato da Triticum, soprattutto dei tipi Estivum e Durum, e il 5% da Ordeum vulgare nudum. La reintroduzione dei cereali antichi nelle colture agricole attuali. Attualmente, con la dicitura generica di grani antichi, sono definite specie diverse appartenenti al genere Triticum, fra cui il farro e il grano orientale, o Khorasan, meglio conosciuto col nome di Kamut. Con la denominazione farro si indicano i frumenti vestiti, le cui glume e glumelle, anche dopo la trebbiatura, restano saldamente legate alle cariossidi. Dal punto di vista sistematico ci si riferisce a tre specie diverse del genere Triticum. Triticum monococcum, diploide, detto farro piccolo o gonococco. Il Triticum dicoccum Schuber, tetraploide, detto farro medio o dicocco. E il Triticum spelta, esaploide, detto farro grande o spelta. Il grano orientale proverrebbe dall'area più ad est della mezzaluna fertile. La denominazione di Khorasan, con cui è anche noto, richiama la regione dell'attuale Iran. Sarebbe comparso nello stesso periodo dei grani vestiti, dai quali però si differenzia per la forma della cariosside più grande e allungata. Sebbene ancora coltivato nell'areale di origine, una rinnovata attenzione per il grano orientale è partita dagli anni 70, in seguito al ritrovamento di questo cereale in alcune tombe egizie. Attualmente l'area di maggior produzione risulta una zona al confine tra gli Stati Uniti d'America e Canada, dove il Kamut ha trovato un habitat ottimale per la sua coltivazione. La diffusione delle specie antiche di cereali in territori del Mediterraneo, differenti per pedologia e clima e diverse pratiche di coltivazione, ha portato alla costituzione di una grande varietà di agroecotipi, di cui solo una parte è giunta sino a noi. Una serie di ricognizioni ultradecennali condotta dall'Istituto di Genetica Vegetale del CNR di Bari evidenzia in Italia e in altri paesi del bacino mediterraneo, compresi il vicino Oriente e l'Etiopia, oltre 1000 campioni di diverse qualità di farro. La coltivazione del farro presenta notevoli vantaggi, fra cui possibilità di adattamento di tale specie anche in terreni poveri e pietrosi d'alta collina, generalmente inadatti alla coltivazione del grano. Buona competizione nei confronti di altre specie infestanti e resistenza alle patologie che comunemente riguardano altri cereali. La resistenza pula, che ricopre le cariossidi anche dopo trebbiatura, le difende sia dalle malattie fungine sia da forme di inquinamento ambientale. Scarsa richiesta di un'alta specializzazione professionale. Sviluppo iniziale molto rapido con accrescimento vigoroso. Possibilità di utilizzare nell'alimentazione anche le glumelle, pellicole che rimangono nel cibo, costituendo una risorsa preziosa di vitamine, sostanze minerali, scorie salutifere. da un recente studio condotto presso il Laboratorio di Genetica Molecolare della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi della Basilicata, è emerso che il farro di cocco italiano ed etiopico presentano un germoplasma appartenente ad un gene pool più primitivo, migrato dal centro di origine in entrambe le regioni, probabilmente in un periodo successivo al Neolitico del vicino Oriente. Attualmente la produzione per l'alimentazione umana prevede un consumo diretto del farro, maggiormente in zuppe, minestre, eccetera, in modo da fornire un significativo apporto di elementi utili all'organismo. Grazie a questi, infatti, è considerato un alimento funzionale e salutistico. Lo sfarinato può essere impiegato per l'ottenimento di pani caratteristici e in associazione con semola di grano duro per la produzione di paste speciali. Il farro, inoltre, può essere utilizzato per la produzione di dolci, biscotti e altri prodotti da forno. In Italia il farro medio e la spelta rappresentano prodotti di nicchia garantiti da marchi di tutela. Il marchio comunitario di indicazione geografica protetta, IGP, è stato attribuito al farro della Garfagnana, mentre quello di prodotto tipico riguarda diverse varietà locali, quali il farro del Lazio, di Monteleone di Spoleto, d'Abruzzo, dei Monti Lucretili, del Pungolo di Acqua Pendente, il farro di cocco del Molise e il Triticum di Coccum delle Marche. Al recupero di antiche varietà di grano tenero, duro e farro, è improntata anche la sperimentazione condotta in Basilicata dal 2007 presso l'azienda Pantano di Pignola dell'Alsia, coordinata scientificamente dal Dipartimento di Biologia Agroforestale dell'Università della Basilicata. Attualmente è oggetto di recupero e valorizzazione nell'area del Pollino la varietà di segale detta Germana, solo per uso zootecnico, che si adatta ad altitudini di 1000-1300 metri, indicata in documenti antichi che fanno riferimento al regno delle Due Sicilie, veniva utilizzata per la produzione di farina per la panificazione. Il pane ricavato veniva chiamato pane nero per via del colore scuro della farina. Presenta cariosside minuta e pianta molto resistente, che può raggiungere anche i 2 metri di altezza. Ha una resa pari a 25-30 quintali per ettaro.